Parte 3. Risorgere, accogliere in noi la primavera. Con la sua vita e il suo insegnamento, Gesù ci mostra come lo spirito possa gradualmente prendere possesso della materia, al fine di manifestarsi attraverso di essa. Sì, perché lo spirito viene a incarnarsi in ogni essere umano. L'incarnazione dello spirito è anzi l'unica ragione d'essere della nostra esistenza sulla terra. Il nostro compito consiste dunque nel preparare il nostro corpo fisico a ricevere gli impulsi dello spirito e a rispondere. È questa la risurrezione. Ora avete capito, la risurrezione non è un evento unico, spettacolare e sconvolgente che deve verificarsi alla fine dei tempi. La risurrezione è un processo ininterrotto. Ecco perché ogni giorno dobbiamo essere consapevoli, vigili e attenti, in modo da aggiungere alla nostra vita qualcosa di nuovo, di più luminoso e più puro. Allora, a poco, sentiremo prodursi in noi gli stessi fenomeni che avvengono in primavera, quando la terra riceve dal sole più luce e più calore. Tutti i semi che sono stati piantati cominciano allora a germogliare. Tutta la vegetazione che vediamo nascere o rinascere in primavera è un'immagine dei fenomeni che possono verificarsi nella nostra vita fisica, ma soprattutto nella nostra vita psichica. Siccome nella natura vedevano i germi del paganesimo, i teologi cristiani hanno cercato di respingerla, alcuni arrivando addirittura a dichiararla il dominio del diavolo. Eppure è sufficiente leggere qualche pagina dei Vangeli per constatare che, il più delle volte, Gesù si esprime prendendo immagini dalla natura. Il granello di senape, le spighe di grano, la mietitura, l'uva, la vendemmia, il giglio dei campi e gli uccelli del cielo, il serpente, la colomba, l'arrivo sulle nuvi, oltre a tutte le immagini in cui è presente l'acqua. Gesù studiava la natura, che è l'opera di Dio, e la comprendeva. Non faceva teorie complicate, non parlava di misteri. Come si può non vedere che, anche per Gesù, la natura era un libro? Ed è in quel libro che ha appreso le leggi della risurrezione. La materia non smette mai di morire e di rinascere. Si tratta di un fenomeno universale, cosmico, e si ripete in ogni essere consapevole delle corrispondenze che esistono fra la vita della natura e la sua vita interiore. Se comprendiamo la morte e la resurrezione di Gesù in relazione alla morte e alla resurrezione della natura, capiremo come anche noi possiamo morire e risorgere. Abbiamo ancora tante cose da imparare sulla vita e sulla morte. Gesù si è servito spesso dell'immagine del seme per spiegare la verità della vita spirituale, come nella parabola del seminatore o in quella del granello di senape, e l'ha anche utilizzata per spiegare i processi della morte e della resurrezione. Diceva: «Se il chicco di grano non muore quando viene messo in terra, rimane solo, ma se muore, porta molto frutto». È morendo che il seme libera la potenza della vita. Gesù avrebbe forse menzionato questo fenomeno se esso non si fosse applicato anche all'uomo. L'uomo deve prima morire per uscire vivo dal sepolcro e dare frutti. Il sepolcro è la sua natura inferiore, ve l'ho detto. Alcuni hanno visto nel sepolcro una rappresentazione del corpo fisico. E questo non è del tutto falso. Anche se in realtà non è tanto il corpo fisico a impedire la manifestazione della vita, la manifestazione dello spirito dell'uomo. L'ostacolo più grande è la materia fluidica che l'uomo porta in sé. Una materia fatta di tutti i desideri, le bramosie e le pressioni della sua natura inferiore. È lei che si frappone tra il suo spirito e il suo corpo fisico. Se essa non stesse creando continuamente miasmi e fiumi di ogni genere, lo spirito dell'uomo avrebbe un perfetto controllo del corpo fisico. La resurrezione non è altro che una corrente di vita che irrompe improvvisamente in regioni in cui la malattia e la morte avevano cominciato la loro opera e che si oppone a esse, le neutralizza. Quanti fenomeni della natura possono darci un'idea di questo processo? Guardate il germoglio che esce dal seme, guardate la crisalide che si trasforma in farfalla e anche il pulcino che esce dall'uovo. E sì, proprio l'uovo, l'uovo di Pasqua. I cristiani non hanno tutti esattamente le stesse usanze e tradizioni, ma per tutti l'uovo è un simbolo della Pasqua. E prima di essere un simbolo della Pasqua per i cristiani, l'uovo è un simbolo universale, poiché è il punto di partenza della vita. Nel regno animale e anche nel regno umano, l'uovo è l'equivalente del seme nel regno vegetale, poiché una volta che è stato fecondato, il germe che ha ricevuto diventa un essere vivente. Come la pianta si perpetua attraverso un seme, così l'animale e l'essere umano si perpetuano attraverso un uovo. Tutti i fenomeni della natura hanno la loro corrispondenza in noi. Fisicamente e psichicamente ogni giorno moriamo e ogni giorno resuscitiamo. Quando la vita si indebolisce in noi, moriamo. Quando torna a farci visita, noi resuscitiamo. È come se un sangue nuovo circolasse nelle nostre vene. È solo la vita divina che ci resuscita, e noi dobbiamo lavorare per ottenere quella vita. Potremo sondare il segreto della vita e della resurrezione solo studiando la natura e comprendendola. E per comprendere la natura non è sufficiente ammirarne le bellezze o considerarla un ambiente da proteggere. La natura ci riguarda fin nella nostra vita intima, poiché ci rivela la nostra stessa vita. La natura è infinitamente più di un ambiente o di una bella cornice. E i nostri contemporanei hanno ragione a preoccuparsi vedendo la mancanza di rispetto con cui viene trattata e tutte le distruzioni che l'uomo commette. La natura non è solo un'entità vivente di cui facciamo parte, ma essa fa anche parte di noi. La comprensione del nostro essere profondo dipende dalla comprensione dei legami che abbiamo con la natura. E noi saremo veramente vivi solo imparando a metterci all'unisono con la vita cosmica. La Pasqua è dunque la festa della resurrezione e non è un caso che venga celebrata in primavera. Dopo il sonno dell'inverno si sente che la natura è attraversata da vibrazioni nuove. Tutte le creature si mettono in moto e l'erba, i fiori, gli alberi, le sorgenti. Tutto cresce, zampilla, fluisce. Gli uccelli cantano e gli animali che si erano nascosti durante l'inverno ricominciano a correre. Ebbene, tutta questa vita che si risveglia è un linguaggio, il linguaggio del rinnovamento. Ecco uno dei fenomeni più straordinari della natura, il rinnovamento. Ogni anno tutto si rinnova, sì, tutto tranne gli esseri umani. Gli umani si accontentano di constatare che la primavera è tornata. A loro non viene in mente che possano mettersi all'unisono con quel rinnovamento. Notano il cambiamento, sentono che c'è qualcosa di più leggero nell'aria e se ne rallegrano. Ma tutto qui? Ebbene, ciò è insufficiente. Perché non imparano un po' a sfondare in loro qualche porta e finestra? Affinché la nuova vita possa penetrarli e permearli. Sono troppo concentrati su vecchie cose per accogliere il rinnovamento che si verifica ogni anno nella natura. Ed è un peccato. Devono rendersi liberi, devono liberarsi per poter ricevere a braccia aperte quella vita nuova. Certo, con l'arrivo della primavera ciascuno è un po' scosso. Più che in qualunque altra stagione è il momento in cui si sente il bisogno di aprirsi alla terra e al cielo, il bisogno di amare, poiché quella vita nuova, piena di poesia, fa nascere naturalmente l'amore nei cuori. Sì, Ma c'è qualcosa di più costruttivo da fare che lasciarsi inconsciamente conquistare dagli effluvi della primavera. Un vero spiritualista si prepara ad accogliere il periodo del rinnovamento, poiché sa utilizzarlo per purificarsi e rigenerarsi. Non è sufficiente notare che gli uccelli cantano, che gli alberi rinverdiscono e che gli esseri umani sono un po' più allegri e gioiosi. C'è tutto un lavoro interiore da intraprendere e questo lavoro di rinnovamento sarà facilitato per voi se, fin dall'inizio della primavera, prendete l'abitudine di assistere al sorgere del sole, per immergervi nella purezza dell'alba e respirare quella quintessenza sottile diffusa nell'atmosfera, il prana. Lasciate da parte gli altri argomenti, tutto ciò che è già vecchio, caduco, e cercate di avere nella mente solo il pensiero del rinnovamento. È così che entrerete in comunicazione con quella grande corrente che viene dal cuore dell'universo, il sole. Alcuni diranno: ma per noi la primavera è finita. La primavera è per i giovani. Ragionando in questo modo, si separano dal fiume della vita divina. Giovani o vecchi, tutti devono camminare col rinnovamento. Certo, non verrà chiesto ai vecchi di cantare, di saltare o danzare come all'epoca dei loro 20 anni. Io vi sto parlando della vita spirituale. E per la vita spirituale non c'è distinzione tra giovani e vecchi, poiché la realtà interiore è sempre più potente della realtà fisica. Avete mai sentito i vecchi alberi dire: «Oh, sapete, noi abbiamo già superato l'età per fiorire e rinverdire, ora lasciamo tutto ciò ai giovani?» No, anche loro si lasciano conquistare dalla primavera. Si ricoprono di fiori e di foglie per poter dare in seguito frutti deliziosi e profumati. Come si può non vedere che la natura intera pensa a noi? Ogni primavera ci invia tutto ciò di cui abbiamo bisogno come energie e stimoli per il nostro corpo fisico, ma anche e soprattutto per i nostri corpi psichici e spirituali. Sta a noi essere consapevoli, svegli e vigili, in modo da non lasciarli passare senza beneficiarne. All'avvicinarsi della Pasqua, nient'altro deve occuparci tranne il pensiero del rinnovamento, della rigenerazione, perché con la resurrezione del Cristo è la resurrezione di tutta la natura che noi festeggiamo. Questa resurrezione veniva insegnata e celebrata ancor prima di Gesù, solo che la luce dell'iniziazione è andata perduta e i cristiani non sanno più come comprenderla. Il giorno di Pasqua ripetono: Cristo risorto, Cristo risorto. Sì, ma se il Cristo è risorto, significa che tutta la natura risorge e anche loro devono risorgere, senza aspettare la fine dei tempi. Allora, un giorno, ciascuno potrà finalmente dire come il Cristo: io sono la resurrezione e la vita. La Pasqua. Io sono la resurrezione e la vita, di Omran Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Questo audiolibro è protetto dai diritti d'autore.